E così siamo giunti all'ultimo appuntamento della settimana. Innanzitutto un saluto a tutti voi che ci state seguendo. Ieri abbiamo riflettuto sulla prima parte del capitolo 6 della lettera di Paolo ai Romani. Tornando al nostro ragionamento, possiamo dire di aver visto che la santificazione è una posizione. Questo implica il fatto che dobbiamo sapere qualcosa, dobbiamo conoscere il metodo che Dio usa per fare di un peccatore la persona che egli vuole che sia. La giustificazione lo dichiarava giusto, cancellava la colpa del peccato, gli dava una nuova natura, ma non lo cambiava. Adesso il credente deve sapere che è stato sepolto con Cristo ed è risorto con Lui. Dio vuole che viva con la potenza dello Spirito Santo. Egli, il peccatore, è unito al Cristo vivente. Deve considerare questo fatto, contare su di esso, deve crederci. Vedi, il Signore ci ha predisposto una salvezza basata sulla fede e noi dobbiamo, se abbiamo creduto, vivere per fede. Molti, compreso me, hanno confidato in Lui per la salvezza, ma fanno lo stesso rispetto al loro vivere quotidiano? Dobbiamo vivere per fede. È per questo che l'Apostolo Paolo ci esorta a presentarci a Dio e ci parla in un modo molto pratico. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Così recita Romani 6, versetto 13. E ritroveremo lo stesso concetto in Romani 12, nel primo versetto. Io vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Si tratta di presentarsi per il servizio. Non prestate le vostre membra al peccato come strumento di iniquità. La ragione per cui la maggior parte di noi si ritrova nei guai è perché cediamo alla vecchia natura. Con un atto di volontà, invece, è possibile arrendersi al volere di Dio attraverso la nuova natura. Una notte una bambina cadde dal letto e cominciò a piangere. Sua madre accorse immediatamente nella sua camera, la tirò su, la rimise a letto e poi le chiese: «Cara, com'è successo?» La bimba rispose: «Forse ero sul bordo del letto». Ed ecco perché molti di noi cadono, amica, amico. Siamo troppo vicini alla vecchia natura. Ci arrendiamo ad essa, seguiamo i suoi dettami e questo ci mette nei guai. Sebbene non sia possibile liberarsi della vecchia natura in questa vita, ci viene comunque detto: «Presentate voi stessi a Dio». Proprio come vi presentate davanti al peccato per commetterlo, allo stesso modo dovete presentarvi davanti a Dio come di morti fatti viventi. Adesso sei vivente in Cristo, possiedi una nuova natura, sei nato di nuovo, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Il riferimento è a qualcosa di specifico, di particolare. Io so qual è il mio vero problema, e tu, qualunque esso sia, presentalo a Dio. La legge è stata data per controllare la vecchia natura, ma tu, in quanto credente, non sei schiavo della vecchia natura, perché ne hai una nuova. Quello che devi fare è abbandonarti, presentarti a Dio. Quale privilegio! Paolo ci dice al versetto 14 che tutto è possibile al credente, perché egli non è più sotto la legge, ma sotto la grazia. Il peccato messo in evidenza dalla legge non ha dunque più alcun potere. Questa è l'opera grandiosa di Dio manifestata in Gesù Cristo. Ma se non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia, che faremo? Peccheremo forse per questo motivo? Paolo riprende qui nel versetto 15 la stessa obiezione espressa nel versetto 1. Vi sono solo alcune piccole variazioni suggerite dalla formulazione del versetto 14, ma leggiamo, prima di commentarli, i versetti che vanno dal 15 al 23. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione, perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dovremmo forse commettere dei peccati dal momento che non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. La domanda, come dicevo poco fa, qui viene posta in modo diverso rispetto a quella del primo versetto. Negli ultimi 14 versetti Paolo ha dimostrato che la base della giustificazione e della santificazione è la stessa, vale a dire la fede. La fede è nel fatto che Dio può farlo. Noi non possiamo vivere la vita cristiana. Quando ci renderemo conto di questo, allora avremo appreso una grande lezione. A quel punto saremo pronti a lasciargli vivere la vita cristiana attraverso di noi. Qui Paolo si chiede se la grazia abbia bisogno di un aiuto per raggiungere il suo alto e santo scopo. L'uomo naturale pensa che per vivere la vita cristiana occorrano delle leggi, dei precetti. Infatti, nel corso della storia della Chiesa ci sono stati tanti gruppi che hanno messo giù una lista di regole. Un esempio è rappresentato dai puritani, un gruppo a cui dobbiamo molto, i quali osservavano in modo estremamente rigoroso il sabato. Per loro era un'ossessione. Ma anche oggi c'è chi sostiene la necessità di norme per vivere la vita cristiana. E così alcuni fondamentalisti hanno aggiunto almeno altri 20 comandamenti ai 10 che conosciamo. Si pensa che se un credente fa certe cose e si astiene da certe altre, allora dimostra di vivere la vita cristiana. In America vengono perfino offerti dei corsi a questo scopo, ma io sono assolutamente contrario. Per quale motivo? Perché è assurdo cercare di essere un buon cristiano seguendo delle regole e non lasciando che Cristo lo faccia per noi. La vita cristiana non è una lista di regole. Una persona può anche riuscire ad attenersi ad esse e allo stesso tempo non vivere la vita cristiana. Ma allora ti chiederai, che cos'è in realtà la vita cristiana? Essere ubbidienti a Cristo, comunicare con Lui. Amica, amico, tu lo ami? È questo che conta. Egli dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Così è scritto in Giovanni 14, al versetto 15. Come abbiamo visto, l'identificazione con Gesù Cristo corrisponde alla santificazione di posizione. Questo è basilare. Ma l'ubbidienza a Cristo è l'esperienza della santificazione ed è santificazione pratica. È semplice. Non conta come vai, ma dove vai. Stai camminando nella luce? In comunione con Cristo? Il peccato interrompe la comunione, perciò dobbiamo confessarlo. Nell'alto solaio il Signore disse a Pietro, «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». Non possiamo avere comunione con Lui a meno che non confessiamo i nostri peccati di volta in volta. La nostra parte consiste nella confessione, la sua nella purificazione. Ciò che conta è avere comunione con il Signore Gesù Cristo e ubbidirgli. Solo così potremo essere sicuri di vivere la vita cristiana. Saint disse a Godet, «C'è un sottile veleno che si insinua nel cuore perfino del migliore dei cristiani. È la tentazione di dire, pecchiamo non perché la grazia possa abbondare, ma perché così abbonda. Vedi, molti credenti dicono, io sono salvato e posso fare ciò che mi pare. Caro ascoltatore, se sei stato salvato per grazia, sappi che non puoi assolutamente fare ciò che vuoi, come avremo modo di vedere al capitolo 8. Nella sua lettera ai Galati, Paolo dice chiaramente che ci sono tre modi di vivere. Primo, per legge, secondo, per licenza, e infine, per libertà. Quando si vive mediante la legge, si stabiliscono dei principi. Ho letto di un famoso attore il quale ha affermato di aver dedicato tutta la vita al sesso. Ebbene, il sesso è la sua legge, vive per quello. Chiunque tu sia, Se stai vivendo mediante la legge, sappi che stai seguendo la vecchia natura. L'altro estremo da cui Paolo ci mette in guardia è il vivere per licenza. Se sei un figlio di Dio, non puoi fare come ti pare. Devi essere ubbidiente al Signore Gesù Cristo, presentarti a Lui. Questo è pratico, molto più di quanto tu non ti renda conto. Qui Paolo, a sostegno delle sue tesi, utilizza l'esempio del mercato degli schiavi e dice: «Non sapete voi», quando Paolo usa un'espressione simile, vuol dire che non lo sappiamo e abbiamo bisogno di saperlo, di ascoltare. «Se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite». Ogni essere vivente, quindi, è schiavo di qualcuno o qualcosa, che se ne renda conto oppure no. Potremmo perfino ubbidire a Satana stesso. Siamo sempre schiavi, o servi di qualcuno, o servi di qualcosa, a causa della nostra natura. Paolo afferma che il nostro padrone è colui al quale ubbidiamo. Se ubbidisci al peccato, quello è il tuo padrone. Non dire dunque che il Signore è il tuo padrone se stai vivendo nel peccato. Non è possibile che lo sia, perché Egli ti conduce dove c'è libertà. In Giovanni 8, al versetto 36, è scritto: «Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Liberi di fare cosa? Liberi di vivere per Lui, di ubbidirgli. Il Signore Gesù disse anche: in verità, vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato». Queste parole di Gesù sono riportate in Giovanni, al capitolo 8, versetto 34. Ti faccio ora un semplice esempio. Ho assistito una volta, davanti a un grande e lussuoso albergo, a una scena molto interessante. Ho visto un gruppo di autisti che chiacchieravano fra loro e una serie di grandi e magnifiche macchine parcheggiate al sole. Era il primo pomeriggio. Dopo un po', un uomo molto distinto è uscito dall'albergo. Ha fatto un gesto con la mano e ha detto qualcosa. Non sono riuscito a sentire cosa abbia detto, ma ho visto un autista lasciare il gruppo e andare verso di lui. Ha aperto la portiera, l'ha fatto salire in macchina, si è seduto al posto di guida ed è partito. Sono giunto alla conclusione che l'autista era al servizio dell'uomo che l'aveva chiamato. Gli altri 14 non lo erano, perché non gli hanno ubbidito. Chi ha eseguito gli ordini l'ha fatto perché quell'uomo era il suo principale. È questo che Paolo vuol dirci. A prescindere da chi tu sia, il tuo padrone è ciò o colui al quale ubbidisci. Che tu ci creda o no, in questo momento tu stai servendo qualcosa o qualcuno. Questo ci porta a una domanda personale. Cristo è veramente il mio, il tuo padrone? Se non commetti omicidi, non dici bugie o non fai altre cose proibite dalla legge giudaica, non significa che vivi la vita cristiana. Può significare tutto al più che ti comporti bene, ma la vita cristiana vuol dire ubbidire a Cristo. In altre parole, quando eri nel mondo, quando eri perduto, ubbidivi al peccato. Era naturale per te farlo. Un uomo può vivere una vita tanto esemplare da meritarsi una medaglia, la coppa dell'amicizia o di essere nominato cittadino dell'anno. Una volta ho sentito parlare a un uomo che era stato appena premiato come cittadino modello di una certa comunità. Non avevo mai sentito parlare in modo così sconcio. Sarà pure il cittadino modello, ma è evidente che il suo padrone è il diavolo. Ciò che conta è ubbidire a Cristo. Un'altra cosa che dobbiamo capire è che quando siamo salvati riceviamo una nuova natura che è capace di ubbidire a Cristo. Come vedremo nel prossimo capitolo, l'apostolo Paolo scoprì, quando diventò un cristiano, che nella sua vecchia natura non c'era nulla di buono. Disse: «Io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». Romani 7, versetto 18. Sebbene molti di noi non l'abbiano ancora capito, in noi, vale a dire nella nostra vecchia natura, non c'è niente di buono. Puoi fare molto per migliorarla, ma di sicuro non puoi renderla buona. Il secondo fatto sorprendente è che la nuova natura non ha potenza. È qui che spesso cadiamo. Crediamo che, essendo cristiani, siamo in grado di arrivare in capo al mondo, ma non è così. Siamo deboli, esattamente quanto lo eravamo prima. È per questo motivo che dobbiamo camminare per fede e per la potenza dello Spirito Santo, il quale è l'unico che possa produrre la vita cristiana, come vedremo in seguito. Paolo ci dice anche che siamo stati liberati. In altri termini, il Signore ha fatto in modo che potessimo vivere la vita cristiana. Ciò non vuol dire che il peccato sia stato sradicato o rimosso, ma che ora possiamo vivere per Dio. Il versetto 19 dice: «Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione». Questo versetto potrebbe essere tradotto in questo modo: «Io parlo in termini umani, tenendo conto della difficoltà di apprendimento, della debolezza della natura umana, poiché come avete prestato o presentato le vostre membra a servizio o come schiavi dell'impurità e della iniquità, così ora presentate le vostre membra al servizio o come schiavi della giustizia». Penso che qui Paolo spieghi il motivo per il quale ha usato il termine a servizio, o meglio, come traducono altri, schiavi. Nell'ultimo versetto quasi si scusa per averlo fatto. La schiavitù era comune nell'impero romano. Su 120 milioni di persone, una buona metà erano schiavi, anche fra i cristiani. E la breve epistola a Filemone rivela quale bene prezioso fosse la libertà e quanto fosse difficile conquistarla. Qui Paolo usa questa metafora familiare, che definisce termini umani, non perché non sia ispirato, ma semplicemente perché parla in un modo facile da comprendere. Grazie a questi termini capiremo che in realtà siamo schiavi. I capi religiosi si offesero quando il Signore affermò che erano schiavi del peccato. Ricorda ciò che disse Gesù ai giudei che credevano in Lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità, vi dico che chi commette peccato è schiavo del peccato». Abbiamo letto da Giovanni, capitolo 8, versetti dal 31 al 34. Quanti uomini, quante donne oggi sono schiavi del peccato? Il Signore Gesù dice che quando si commette peccato, si diventa schiavi di esso. Paolo ci ricorda anche che un tempo, schiavi del peccato, eravamo liberi per quanto riguarda la giustizia. Il nostro padrone era il peccato, non la giustizia. E che frutto ne avevamo? Non eravamo soltanto liberi da Cristo, ma anche sterili. Facevamo come volevamo, ma l'unico frutto era la vergogna. La vostra non era vera libertà, era solo una licenza. Questa era ed è la condizione di chi non accetta Cristo quale Signore, quale proprio Salvatore. Crede di essere libero, ma in realtà è schiavo del peccato. La differenza tra un figlio di Dio e un figlio di Satana è che, mentre quest'ultimo ama fare ciò che piace al diavolo, il figlio di Dio ne prova un dispiacere enorme. Paolo mette davanti ai credenti la prospettiva preziosa, felice, che appartiene ai servi di Dio. Sono liberati dal peccato che conduce alla morte e possono produrre del frutto che dura in eterno. La vita eterna è in contrasto con la morte. Paolo conclude il capitolo ricordando a tutti noi che il salario è la morte. Il dono di Dio invece è la vita eterna e che è possibile ricevere questo dono solo per fede. Tu sei salvato per fede e devi vivere e camminare momento dopo momento per fede. Esattamente come non potevi salvarti da solo, così non puoi vivere per Dio da solo. È necessaria una continua dipendenza da Lui, guardando al Signore Gesù Cristo mediante la potenza dello Spirito. E con questo invito che facciamo a noi stessi, a me stesso, a voi che ci state ascoltando, questo invito ad affidarci al nostro Dio, io voglio fermarmi proprio qui, con questa seria riflessione, con questo caldo invito. Mi fermo qua, vi auguro un buon riposo, un buon weekend, e quindi ci sentiamo la settimana prossima, quando avremo l'occasione ancora una volta di continuare queste nostre analisi, queste nostre considerazioni sull'epistola che Paolo scrisse ai Romani. Appuntamento a lunedì. Ciao.